Benvenute, benvenuti al filo della storia. Io sono Alba Solaro e in quest'ora che passiamo insieme andiamo a tirare, come sempre, dei fili per vedere dove ci portano, no? Cosa c'è a volte dietro un abito, dietro un paio di scarpe, dietro un cappello o anche dietro un paio di bretelle. Allora, 50 anni fa usciva un film che ha fatto storia. Era Il portiere di notte, Il portiere di notte di Liliana Cavani. Tutti penso abbiamo in mente l'immagine di Charlotte Rampling sul poster del film, no? Lei a torso nudo con questo berretto da nazista, i pantaloni un po' larghi e queste bretelle appunto sottili che tengono sui pantaloni e non è che le coprono tantissimo il seno, ma è un'immagine che è entrata nel nostro immaginario. Il film è appunto del 1974. Non molto tempo dopo, una cantante inglese che si chiama Siouxsie and the Banshees, sono stati grandi protagonisti della stagione punk londinese e poi di quella post-punk. Ebbene, Siouxsie si fa fotografare da Anton Corbijn, che grande fotografo ma anche regista per esempio di Control, che è il film sulla vita di Ian Curtis dei Joy Division. Dunque Corbijn fotografa Siouxsie a Kyoto, siamo nel 1982, e il ritratto che le fa è una chiara rievocazione della Rampling in Portiere di notte, perché anche Siouxsie ha il torso completamente nudo, ha questo berretto appunto un po' da nazista con la visiera calata, dove però fa bella mostra di sé, un bel teschio con le ossa incrociate, e poi ha le mani guantate che coprono insomma il seno. È un'immagine dal fortissimo contenuto simbolico, perché se diciamo Charlotte Rampling in quella scena del portiere di notte racconta sostanzialmente poi quello che era il rapporto tra vittima e carnefice. Ricordiamo molto velocemente, la Rampling nel film era questa giovane donna ebrea sopravvissuta ai campi che accompagna il marito in un viaggio di lavoro e riconosce nel portiere di notte del loro albergo quello che era il suo aguzzino. Quindi inizia questo rapporto appunto tra vittima e carnefice. Quindi se il film raccontava questo rapporto, il gesto di Siouxsie di rifare quell'immagine ci dice in che modo la cultura pop poi finisce col sintetizzare e metabolizzare tutto il malessere, il dolore e la crudeltà di quella vicenda in un gesto puramente estetico, in un gesto estetico che quindi in finale poi neutralizza quello che è il messaggio potente del film. E quell'immagine infatti poi la ritroveremo anche nelle pubblicità di moda e di profumi e così via. Scusate, pochi mesi prima di quella foto Siouxsie aveva pubblicato uno degli album più importanti sia della sua carriera che della storia del dark inglese. Si intitolava Juju e quella che ascoltiamo è Night Shift. Like the others, nei primi anni 80, quando uscivano dischi appunto come Juju dei Siouxsie and the Banshees a Londra, insomma veniva fuori soprattutto di notte questa fauna affascinante di ragazze e ragazzi con rossetto nero, lo smalto nero, queste magrezze quasi cadaveriche, questo pallore malaticcio che a volte era ottenuto anche artificialmente con delle ciprie bianchissime, i capelli tinti corvini e cotonati in maniera spettacolare, come se le creste punk poi venissero fatte esplodere, stavano su con quintali di lacca, pensate un po' a Edward Mani di Forbice, ecco, e frequentavano locali come famosissimo Batcave, no? Vestivano queste palandrane lunghe, scure, oppure la pelle nera, un sacco di crocefissi, di rosari, teschi, pipistrelli ovunque. In Inghilterra li chiamavano goth, da gotico, in Italia diventarono subito i dark. C'era una chiara matrice punk, no? Erano come dire, l'evoluzione di una parte della scena punk, ma anche come dire, in cortocircuito con quello che potremmo dire era il fascino per il romanticismo più decadente, vittoriano, per il mondo dei film horror. L'83, non a caso, siamo appunto nell'anno in cui Siouxsie si fa fotografare come Charlotte Rampling, nell'83 non a caso è anche l'anno in cui esce un film, Hunger, che in Italia si era intitolato Miriam si sveglia a mezzanotte, ed era un thriller, un horror sui vampiri, interpretato da Catherine Deneuve e da David Bowie. Ebbene, nei titoli di testa di questo film si vedeva una band che si esibiva dal vivo in un club dietro a una specie di gabbia, questo pezzo lunghissimo, metallico, molto lugubre, che si intitolava Bela Lugosi is Dead. Bela Lugosi, celebre attore che interpretava appunto Dracula, c'era questa voce sepolcrale e loro erano le superstar della scena dark in quel momento, i Bauhaus.
Don't cower in the night.
tutte le sottoculture giovanili, io credo che il dark sia quella dove più della musica, più di tutto, conta proprio la moda, conta il corpo, lo stile, è su quello che si basa sostanzialmente l'identità del gruppo. E lo stile si fonda su che cosa? Beh, ovviamente su una grande fascinazione per temi legati alla morte, al soprannaturale, al tenebroso, al perverso. Dicevo prima che lo possiamo considerare come una deriva romantica di quello che era stato il punk negli anni 70. Il punk aveva come slogan il no future, e in qualche modo il dark riprende il nichilismo del non c'è futuro, no? Non stiamo andando verso l'apocalisse, no? Guardate me, no? E quindi capirete perché stiamo andando verso l'apocalisse. Qui c'è però appunto un'evoluzione romantica, quel no future viene trasfigurato in una rivolta interiore anziché sociale, e l'accento quindi diciamo che viene spostato appunto da ritrovarsi in un'Inghilterra che non aveva da offrire se non disoccupazione e povertà, viene spostato questo disagio sul piano esistenziale, no? Come posa, come forma quindi di resistenza proprio attraverso lo stile, no? E la cosa interessante secondo me del dark è il modo in cui oppone il proprio pessimismo, la propria visione decadente a quella che reputava una società profondamente superficiale. Era la società degli anni Ottanta, no? Quella del riflusso, insomma, del barocco, del pop, di Wall Street, della ricchezza, del corpo come status symbol. Quindi a tutto questo appunto il dark in qualche modo opponeva, no, la sua visione assolutamente pessimista, perché rifiutava la superficialità di una società che era comunque più interessata ai valori materiali che non appunto all'introspezione, mentre per il dark la ricerca appunto della bellezza era una ricerca interiore. E si trattava comunque, l'estetica dark comunque era una forma di provocazione, come insegna appunto Siouxsie, no? Nel momento in cui fa il verso appunto a Charlotte Rampling, una forma di provocazione verso il senso comune, no? Perché tutta questa attrazione per la morte, l'occultismo, generalmente viene interpretata come segni di devianza sociale. Pensate solo a tutto quello che c'è stato negli anni intorno al satanismo, no? Quindi l'attrazione della cultura dark per la morte, per tutti questi valori, l'eternità anche, può essere letto, no? L'attrazione verso questo tipo qui di livello dell'esistenza, no? Appunto quella più interiore, può essere letta proprio come un rifiuto dell'attualità, no? In senso culturale, no? Che quindi fra l'altro coincide con i momenti in cui anche il punk invece va ed evolve in forma sempre più politicizzata, anarcho-punk. Il dark invece, come dire, crea questa risposta estetica fortissima, però sempre a quello che sostanzialmente è il rifiuto della società degli anni Ottanta. If you see me walking down the streets and I start to cry each time we meet, walk on by, I'll walk on by, and make believe that I can't see the tears, then let me breathe, I'm private, cause each time I see you, I just wanna cry. So if I seem so broken in pieces, walk on by, oh, walk on by, and foolish pride, if I can't see the tears, then let me hide all the tears and the sadness you gave me when you say goodbye. Trees. Un'altra cosa particolare del dark che mi ha sempre colpito è come, a differenza di altre appunto culture giovanili, sottoculture, non è mai stato associato in maniera specifica all'uso di una qualche specifica sostanza stupefacente. Penso non so, all'LSD per la psichedelia, piuttosto che lo speed per la cultura mod e così via. Insomma, il dark non ha una sua droga, diciamo, di riferimento. A volte qualcuno magari ha esagerato con le anfetamine più che altro per ottenere, per una questione di magrezza, per ottenere questi corpi magrissimi, emaciati, no? E quindi insomma bisognava un po' a volte calcare con le anfetamine, ma l'influenza, per così dire, in questo caso viene piuttosto appunto da tutta una serie di connessioni molto articolate con la letteratura, con il cinema, con l'immaginario gotico, romantico, anche che arriva dall'arte. E è un immaginario che mette insieme Edgar Allan Poe da una parte e Oscar Wilde, non so, i romanzi horror di Bram Stoker e di Lovecraft, però anche la letteratura esistenzialista di Jean-Paul Sartre, Albert Camus, però anche gli scritti del Marchese de Sade, oppure i poeti maledetti francesi, Charles Baudelaire, Paul Rimbaud. Poi i pittori pre-raffaelliti, scusatemi, però anche sicuramente anche tutto il secessionismo viennese, per esempio. E questo gotico vittoriano ispira al dark anche un'altra cosa ben precisa, cioè l'attrazione per i luoghi abbandonati. Oggi va moltissimo di moda perché è profondamente instagrammabile, no? Questo andare per ville, posti abbandonati. Però diciamo, per la cultura dark si trattava proprio di coltivare un'idea di bellezza decadente legata ai ruderi, ma anche ai cimiteri, per esempio, che è un rimando molto preciso a che cosa? Beh, al paesaggio romantico. Ancora una volta, il paesaggio romantico era il rifiuto ed era la fuga dalla modernità. Quindi diciamo, per il romanticismo già accadeva quello che poi appunto il dark mette in campo negli anni Ottanta, no? Nel momento in cui irrompeva la rivoluzione industriale, il romanticismo, come dire, faceva barriera, no? Culturalmente. Penso per esempio ad un pittore ottocentesco come John Ruskin. Scusate la mia indecisione sulla pronuncia, però è famosissimo perché è stato il pittore ottocentesco che ha esaltato la bellezza dei ruderi, no? E lo faceva proprio in nome, come dire, del rifiuto per questa modernità che voleva in qualche modo poi fare piazza pulita, no? Restaurare e rinnovare in nome della modernità, quando per lui appunto il restauro romantico di Ruskin era la bellezza di lasciare che il tempo, la storia lavorassero sul paesaggio. Ovviamente l'elemento centrale nel dark rimane però un colore, cioè il nero, no? Inteso come proprio colore dell'anima. Non è il nero dei tubini di Coco Chanel, è piuttosto il nero, quello che veniva adottato appunto anche dagli esistenzialisti francesi, il dolce vita con lo alto tutto nero che negli anni 50 tutti indossavano nelle cave di Parigi. Thank you. in principio era il nero. Comincia così Jean Pastoureau quando scrive questo libro molto bello, Nero, storia di un colore. Parte proprio da lì. In principio era il nero, nel senso proprio che c'era l'assenza totale di luce, no? E Pastoureau racconta appunto che già nelle cosmogonie, all'inizio di tutto, c'è la notte. Spiega come appunto c'è questa figura divina che è Nyx, figlia del caos, che poi sarà anche la madre di Urano, e il suo regno vastissimo comprenderà il sonno, i sogni, l'angoscia, la discordia, la miseria, la vecchiaia, la disgrazia, naturalmente anche la morte. Tutto questo nel regno di Nyx, appunto, che domina sulle cose in questo buio totale. Il nero ovviamente è il suo colore. Peraltro ci racconta Pastoureau in questo saggio, il mondo antico distingueva, cioè c'era un nero opaco e un nero brillante, e c'era un nero che ha via via acquisito significati negativi. Perché? Perché veniva sempre comunque visto in contrapposizione, quindi giorno e notte, luce e tenebre. Agli inizi della civiltà cristiana, per esempio, gli animali neri sono tutti negativi. Insomma, ancora adesso abbiamo, no, la faccenda del gatto nero, che se lo vediamo, insomma, cerchiamo di cambiare strada, o il corvo, no, il tanto odiato, vituperato corvo, che già nella Bibbia appunto viene indicato come un animale nero, cattivo, portatore di iella, di iettature. E il diavolo anche viene raffigurato appunto come tutto nero. Quindi insomma il nero non gode di buona stampa per tantissimo tempo. Dal punto di vista scientifico, il nero è anche considerato un non colore, è considerato assenza di colore, no? I buchi neri sono i buchi dove, come dire, i buchi che assorbono l'energia, no? Invece di l'energia, invece di essere riflessa, viene assorbita nel nero. E questo prima ancora che Isacco Newton nel 1966 fu lui a escludere appunto il nero dallo spettro appunto dei colori. Cosa è successo poi? Insomma, a cambiare le cose è arrivata la riforma. Insomma, intorno al XIV, tra il XIV e il XVI secolo, magari qualcuno l'ha studiato, lo ricorda da scuola, le famose leggi suntuarie, no? Quelle che dovevano in qualche modo regolare l'accesso al lusso, no? Entriamo, grazie alle leggi suntuarie, in una fase, in una cultura che invece premia il nero. Perché? È perché per ottenere i colori, per esempio per il blu ci voleva l'indaco, per fare il rosso ci voleva la cocciniglia, i pigmenti erano molto costosi, erano di lusso, invece per fare il nero non c'era problema. Quindi il nero improvvisamente diventa molto più popolare. Con la riforma il nero diventa non solo di moda, ma diventa un vero e proprio valore. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
fell on you. Because you're mad. Ah, ah, ooh, ooh, ah, ooh, 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 ooh.
E questo era Screaming Jay Hawkins con la diabolica I Put a Spell on You, così usciamo da quella parentesi un po' Re-Educational Channel, che però insomma ci voleva per inquadrare un po' questo colore nero, insomma, che è arrivato a noi con insomma una vita un po' travagliata, un po' come appunto anche il blues di Screaming Jay Hawkins. Qui siamo nel 1956, quindi, come dire, qui c'è chi era dark, era goth con almeno 25 anni di anticipo. Allora, Screaming Jay Hawkins, che veniva da Cleveland, grande artista blues, si dice che avesse registrato questa canzone mentre era completamente ubriaco, cosa che potrebbe anche spiegare il fatto che lui voleva appunto fare, come dire, dei vocalizzi che dovevano in qualche modo evocare il soprannaturale. Poi gli vengono fuori questi strilli e questi ringhi, insomma, un po' così, un po' bizzarri. Bizzarrissimo era lui dal vivo, ci sono dei video meravigliosi di questa, soprattutto poi quando faceva questa canzone, che peraltro vi segnalo che è diventata molto popolare, incredibilmente, nel 2015, perché era stata inserita nella colonna sonora di un film che gotico non era proprio, perché era 50 sfumature di grigio. Mi fa ridere perché non c'entra proprio niente, ma lui appunto dal vivo, quando faceva questa canzone, insomma, con un immaginario molto da film horror, stava dentro una bara e poi si alzava da questa bara, aveva questi mantelli neri proprio da vampiro, o da stregone, aveva anche questo bastoncino, appunto, di questo bastone, insomma, da stregone, appunto, del sud degli Stati Uniti, con il teschio, la sigaretta in mano. Non era, devo dire, molto superstizioso, no? Visto appunto queste messe in scena. Cosa che forse però invece molti dark, non so se erano superstiziosi, di sicuro c'è un elemento ricorrente, oltre al nero, insomma, nel dark, che è quello religioso. I goth e i dark sono sempre stati grandi amanti, appassionati della religione, del cattolicesimo, di cui hanno sempre, come dire, coltivato appunto la passione per i rituali, i sacramenti, il simbolismo, gli ossari, no? Pensiamo appunto agli ossari e alle reliquie dei santi, i rosari con cui facevano delle fantastiche collane, e così via. Peraltro, prima avevamo sentito i Bauhaus, ebbene, un pezzo tra i più celebri dei Bauhaus si chiamava Stigmata Martyr, era dall'album In the Flat Field, e praticamente per tutto il pezzo c'è Peter Murphy, il cantante, che vomita letteralmente questa, come un po' come se fossimo appunto in un rituale di cacciata del diavolo. C'è lui che continua a sputare, a vomitare questa frase: in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Poteva stare anche nella colonna sonora dell'Esorcista, per capirci. C'è un altro gruppo che ha enfatizzato molto la religione come concetto, sia nella loro musica che nel look e negli spettacoli, e sono i Christian Death. Il cantante dei Christian Death, Roz Williams, una volta si fece proprio crocifiggere sul palco. Gesto, insomma, un po' eccessivo, un po' spettacolare, ma bisogna tenere conto che i Christian Death non erano inglesi, erano di Los Angeles, quindi, come dire, il death rock che facevano si ispirava probabilmente molto anche, come dire, a quella che era un po' la cultura hollywoodiana, no, della religione cristiana. Altro elemento estetico ricorrente nella cultura dark, forse più ricorrente in assoluto, sono i teschi. I teschi hanno una lunga storia che varrebbe, come dire, una puntata a parte. Ci sono, come dire, i teschi dei trionfi della morte medievali, nei quadri, appunto, dicevamo prima, le reliquie dei santi, il memento mori, no? Tutti i quadri e l'arte che in qualche modo, appunto, erano legati a questo ricordati, appunto, che prima o poi devi morire, no? Trionfano questi teschi nell'arte seicentesca. Il teschio è quello con cui dialoga Amleto, il famoso monologo di essere o non essere. Per quanto riguarda appunto noi, la moda, lo stile, il dark, beh, insomma, il nome che più di tutti in qualche modo è sinonimo di questi teschi è stato negli anni passati Alexander McQueen, stilista inglese, forse più geniale degli stilisti degli ultimi 40 anni, comunque uno dei più geniali, è scomparso nel 2010 e il teschio proprio ancora oggi è il suo simbolo sui foulard, sulle t-shirt, sulle borsette, questo appunto memento mori, detto anche vanitas, no? La rappresentazione simbolica della caducità della vita, che per lui è anche la rappresentazione simbolica di come la moda stessa, no? Vive di una natura effimera, transitoria. E la cosa interessante è che, così come McQueen è sempre stato ossessionato dai teschi, si è incrociato purtroppo poi soltanto dopo che è morto con un artista suo contemporaneo che è Damien Hirst, che è stato poi invitato a fare una riedizione dei suoi foulard appunto con il teschio. Damien Hirst, che a sua volta superstar dell'arte inglese di questi anni, aveva, se qualcuno forse se lo ricorda, nel 2007 aveva realizzato quest'opera famosissima che si chiama For the Love of God e che sostanzialmente è un grande teschio completamente ricoperto di diamanti, per la precisione 8601 diamanti, che ne fa l'opera d'arte probabilmente più costosa della storia, 14 milioni di sterline, è stata poi messa all'asta per addirittura 50 milioni di sterline. Al centro di tutto, appunto, c'è comunque la riflessione continua sulla natura della vita da Menirste, è quello che poi ha fatto anche il famoso squalo in formaldeide, che si chiamava non a caso l'impossibilità, lo traduco in italiano, l'impossibilità di pensare la morte quando da vivi, quando si è vivi. Quindi la religione è un tema centrale anche per questi creativi nell'arte e nella moda. McQueen ne è talmente ossessionato che nel 96 sceglie per una sua sfilata di moda una chiesa, la Christ Church a Spitalfields a Londra, porta lì tutto il pubblico della moda in questa chiesa bellissima, con una collezione che peraltro si prendeva il nome da Dante, si ispirava alla Divina Commedia, porta tutti quanti lì, ci mette, insomma, fa una passerella a forma di crocifisso. E tutti i pilastri della chiesa erano stati circondati dalle candele, accanto alla sedia dove stava Suzy Menkes, la più famosa delle critiche di moda, lui ci aveva messo uno scheletro a occupare la sedia accanto alla giornalista americana. Tutti pensavano peraltro che quella chiesa fosse sconsacrata e invece assolutamente non lo era, e poi in sottofondo aveva fatto partire la musica di Painted Black dei Rolling Stones, tagliata ogni tanto dal rumore delle pale degli elicotteri dal film Apocalypse Now di Francis Ford Coppola.
clerk. I see my red door, I must have it into black.
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes.
Anche Alexander McQueen, come un po' tutto il Dark, era un appassionato ossessionato della cultura dell'epoca vittoriana. Allora, lui si è laureato alla St. Martin's School di Londra nel 92 e la sua collezione di laurea, famosissima perché è quella che poi l'ha fatto conoscere, si intitolava Jack the Ripper Stalks His Victims. Jack lo squartatore segue, stalkera le sue vittime. Le sue vittime, forse lo ricorderete, erano tutte quante prostitute. Jack lo squartatore si chiama Whitechapel, nella periferia londinese, appunto vittoriana, piena di miseria, di povertà e di prostitute che erano appunto le sue vittime. Jack lo squartatore, di cui non si è mai scoperto chi fosse in realtà. McQueen, che era sempre molto autobiografico poi anche del suo modo di agire, lo era stato anche in questa occasione, perché poi aveva spiegato che uno dei suoi parenti era proprietario di una locanda che aveva ospitato appunto una vittima di Jack lo squartatore, e come omaggio a queste prostitute, lui è sempre stato anche un profondo, come dire, sponsor del mondo femminile, inteso proprio come anche aveva queste donne un po' guerriere che in qualche modo non rispondevano, diciamo, alla violenza, alla prevaricazione, e quindi poi la sua simpatia per le prostitute vittime di Jack lo squartatore si ricollegava un po' al discorso della violenza sulle donne. E come omaggio lui faceva anche questa cosa: cuciva nei vestiti, dentro queste bustine di seta bianca, delle ciocche di capelli, ed era un riferimento a quello che si usava in epoca vittoriana, quando le prostitute, per fare qualche soldo, vendevano anche i loro capelli.
Stand in the shadow of life.
The hour is late and you know the time waits for no one. Oh, see the glow of a soul in her veins. Then you know that you're caught in the shadow of God. Innocence burns, yes, I'm
Questi erano i Damned con Shadow of Love, Dave Vanian, sua la voce. Si potrebbe dire che è stato, come dire, per tutta la sua vita un vampiro, cioè l'immagine, ma anche, come dire, la sua vita è stata quella, come dire, di un personaggio veramente un protagonista della cultura goth. Perché? Perché ancora prima di mettersi a cantare pezzi come Shadow of Love, lui aveva fatto di lavoro il becchino. Poi era stato anche, peraltro, il sostituto, il sose, diciamo, di Udo Kier, del protagonista di Dracula di Andy Warhol, cioè veniva usato come sosia sul set. Vale la pena ricordare che i Damned sono stati uno dei primissimi, come Siouxsie, come pochi altri, uno dei primissimi gruppi londinesi, inglesi, a passare dal punk appunto al dark, no? nei primi anni '80 appunto sono diventati tra i principali appunto fautori appunto di un rock gotico come quello appunto di Fantasmagoria, che è l'album dell'85 da cui era preso questo pezzo, no? Pieno di canzoni che parlano appunto di demoni, di creature della notte e così via. Quando hanno appunto annunciato questo loro cambio di direzione, presero una modella molto dark, Susie Beak, per girare il video di Shadow of Love e fare la copertina di Fantasmagoria. Ebbene, Susie Beak ha poi sposato Nick Cave, diventando la signora, l'attuale moglie di Nick Cave, nonché creatrice, stilista, ideatrice di una linea di abbigliamento che si chiamava The Vampire's Wife, la moglie del vampiro.
Something's gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up and turning me down, making me smile and making me frown. In a world that was war, I once lived in a time that was peace with no trouble at all. But then you came my way, and a feeling that known shook my heart, made me want you to stay.
Something's
Susie Cave ha raccontato negli anni passati che il nome di questo marchio di moda che lei ha creato, bellissimo, The Vampire's Wife, gliel'ha ispirato, gliel'ha regalato, è un regalo di suo marito, di Nick Cave. Perché? Perché dice in realtà doveva essere il nome di un libro che lui stava scrivendo sul ruolo della musa nello scrivere nelle canzoni. Susie stessa appunto è una musa delle canzoni di Nick Cave, però poi lui ha abbandonato il libro, le ha incanalate in un'idea, le sue energie le ha incanalate, le dice, in un'idea diversa, e quindi quel nome è rimasto lì. Allora me lo sono presa io, e cioè fatto appunto questo questo marchio di abbigliamento molto particolare, no? Perché sono tutti abiti in seta o in velluto o in pizzo, con una linea ben particolare, molto amati anche sia dalle, come dire, da Kate Moss piuttosto che Florence di Florence and the Machine, ma un suo abito verde luccicante bellissimo è stato indossato anche da Kate Middleton, dalla principessa, quindi insomma ha avuto molta pubblicità. Solo che questo marchio da pochissime settimane, a maggio, lei ha annunciato la chiusura, perché insomma siamo in un momento difficile per chi fa cose di nicchia, ma di nicchia un po' di lusso. Peraltro appunto la storia bellissima è che lei è stata per molti anni una modella, come dire, famosa proprio per questa sua pelle bianchissima e capelli neri che ne fanno appunto la perfetta Vampire's Wife, e la leggenda vuole che abbia conosciuto Nick Cave nel Victoria and Albert Museum sotto lo scheletro di un dinosauro, quando lo hanno incontrato. Lei era con un'amica, Bella Freud, che glielo ha presentato. When the sun goes down and the moon comes up,
make me forget about it.
I can't believe you would ask me to do that.
You said no strings.
You broke up with me because you thought I was manipulating you with my siren song. Now you want me to use it to help you get over another girl?
E questi erano i Cramps con Gogo Mac, dalla serie televisiva popolarissima su Mercoledì Addams. Questa era la famosa scena del ballo dove tutti sono vestiti di bianco e arriva Mercoledì ovviamente vestita di nero, con questo abito formidabile, peraltro firmatissimo da Azzedine Alaia, per cui ne hanno dovuto fare poi una copia, perché in quella scena, se qualcuno si ricorda, poi arrivava questa specie di pioggia di sangue a sporcare tutto quanto. E questo questo era il filo della storia. Grazie ancora a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio. Io sono Alba Solaro e a tutti quelli in ascolto auguro una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare. A presto.
Some are poor, some are rich. Some so lonely and some they bitch. Some are lovers, some are friends in bed. Some have listened to the things we've said.
Some are straight.